Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. E benvenuti a Mercury Comics, siamo a ridosso della convention dei comics di Torino e siamo qui.
Sì, questo venerdì.
Sì, in cascina a Locafranca, siamo
che
sempre
si chiama? Torino Comics.
Torino Comics,
sono stato ma va, incredibile.
Siamo sempre su Radio Impronta Digitale, sempre in diretta e beh, questa sera il piatto è molto, ma molto, ma molto ricco. Perché? Perché abbiamo, come potete vedere su Facebook, abbiamo messo da poco l'immagine del nostro tavolo. Abbiamo i Picchiappa Tube che stanno apparendo in edicola. Io sono partito con su Mario così selvaggio, ma tanto. Dopodiché,
però, cioè, sì, ma se tu mi avverti, io.
Vai con su Mario, vai meglio.
Ecco.
Così è molto meglio.
Mi piace, mi ricorda vagamente una sorella, ma non importa.
No. No, aspetta un attimo.
No, ma era bello però.
Era questo qua. Eccolo qua, tutto sommario.
Beh, questo forse è un po' meglio.
Allora, riavvolgiamo il nastro.
Prossima volta, anche solo se mi dici sommario, io mi attivo così.
Allora,
cioè, deve premere un tasto.
Sì, il problema è che stavo ragionando un'altra roba che mi avete chiesto. Quindi...
No, basta darti l'input, giusto.
Allora, dicevamo, siamo stati colti di sorpresa un certo di numero di settimane fa, perché su Topolino 3146, quello che ha la copertina omaggiante Uderzo e Goscinny, dove Topolino e Obelix, Topolino e Gamba di Legno fanno Asterix e Obelix, e da quel numero lì è partito il revival di PK, perché si parte con i PK Tube. Dopo 20 anni dalla prima pubblicazione si è deciso di ripartire con i PK Tube. Che cos'è, ve lo raccontiamo tra un po'. Dopodiché, sempre riparlando di cose che erano nel passato e sono tornate nel presente, abbiamo un signor Corto Maltese. Che voglio dire?
Nuovo numero, dopo credo 20 anni dalla morte di Ugo Pratt, affidato a Juan Diaz Canales, che si ricorda per Black Sad, principalmente Rubén Pellejero.
Dopodiché parleremo di UT, una nuova miniserie bonelliana di altissima qualità,
sì,
di Corrado Roy e con la collaborazione di Paola Barbato.
E sempre di altissima qualità si parla con Mom Scanser, il prossimo che toglie un fumetto gli taglio le mani, lo giuro. Un fumetto che
così impari a lasciare Brian i fumetti incustoditi.
Comunque si pronunci, edito da Double Shot, che ha dietro una storia molto bella sia nel paese dove è stato disegnato sia nel nostro paese, poi vi raccontiamo anche quello. E per concludere si arriva a Manifest Destiny, una serie che adesso è arrivata in edicola, ma che in realtà è già stata stampata in Italia. Dopo potete trovare, da un mese è uscita in edicola il primo numero. Sì. E beh, racconta un po' di storia mischiata molto molto fantasy.
Hai dimenticato Nimona?
No, Nimona probabilmente ne parleremo al prossimo Mercury Comics. Perché? Perché abbiamo un ospite che stiamo cercando di andare a chiappare via telefono, di cui vi abbiamo già detto qualcosa Mercury Comics scorso.
E quindi speriamo nell'ospite misteriosa.
Sì. E ora canzone.
Sì, l'unico problema è che vabbè, stavo... Non lo so, te ne metto una così. No, perché stiamo cercando di risolvere il problema del collegamento telefonico.
Vai di testa.
E quindi, quindi metto questa, via. Così, senza un apparente
motivo.
Salvo il fatto che l'autore è morto.
Se parte. We'll be right back.
Dunque, eccoci qui alle prese con PK e anche alle prese con un telefono che sta cercando di... Stiamo cercando di capire se riusciremo a comunicare con Balus e Balot, ma i tentativi vanno avanti. Parliamo intanto di PK. 20 anni abbiamo detto, 20 anni in cui abbiamo atteso che succedesse qualcosa. In realtà qualcosa è già successo perché a carico della BD è stato pubblicato un doppio volume. In realtà esiste anche un cofanetto con tre
Senti,
volumi di
ti
PK.
Posso fermare un attimo? Aspetta, sì. Mac, tu prova a dire qualcosa al telefono che hai,
tecnica,
che hai in mano.
Facciamo una prova. Si sente?
No, secondo me no, non sta entrando.
Sì, sì, io lo sento.
Confermiamo che si sente.
E perché solo io non lo sento, scusa?
Beh, sai, è sfigato, che ti posso dire?
Zitti un attimo.
Che ci saluti
detto?
Tantissimo.
Boh,
a questo punto possiamo tornare.
No, 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 aspetta un attimo. No, 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 no.
Ti si sentiva aspetta solo un volume molto
basso.
No,
no, no, basso. Aspetta un attimo, riprova.
Riprovo
meglio. Adesso
sente
vi piaccio? Benissimo, perfetto.
Cinzia, stai all'occhio.
È un bel tecnico.
Allora, detto questo, torniamo a PK Tube. PK Tube è una serie che è uscita su Topolino, sta per finire, nel senso che sono 6 numeri, iniziati con il numero 3146, finirà 6 numeri dopo, e in realtà sono puntate molto molto brevi, parliamo di
10 pagine.
Esattamente. Soggetto e sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni di Alberto Lavoradori e colori di Max Monteduro, che voglio dire, non è che stiamo parlando degli ultimi venuti. Questa serie si contraddistingue per il fatto che sono praticamente i ricordi di ciò che è avvenuto 20 anni prima da parte di uno che carica diciamo i suoi ricordi digitali delle avventure che sono apparse appunto negli albi 20 anni fa. Questo potrebbe essere l'inizio di una nuova era di PK, oppure un'azione un po' a Marcord, bella, comunque oggettivamente molto molto bella. Consiglio vivamente di andare a cercare questi volumetti, perché tanto è molto semplice prendere i topolini, basta chiedere l'edicolante, arrivano subito. Che dire?
Ma quindi il Tube è un riferimento a YouTube?
Sì, esattamente. Del futuro però.
E mentre ci colleghiamo, perché PK tra l'altro aveva anche fatto partire già almeno un annetto e mezzo fa, mi pare sia. Giriamo sì. Questa settimana dovrebbe uscire il 18° volume, la ristampa integrale in versione Giant della serie originale, alla quale, diciamo, con corollario sono state aggiunte varie uscite.
Sì.
Alcune erano le miniserie che sono uscite su Topolino, quindi quello sì. Potere e Potenza, Argine del Tempo, e una prossima ancora, che la terza mi pare sia già finita, e dovrebbe uscire un volume grafico a breve. Accanto alle altre edizioni c'è stata anche la pubblicazione di 2 speciali, uno che conteneva 2 numeri 0/1 e Missing, che
sì,
erano
sì, sì.
Delle pubblicazioni già al tempo, che sono state messe poi dopo nel continuity. È uscito sempre a marzo, sempre sotto il bollino per i 20 anni di PK, invece un altro volume, sempre diciamo in formato doppio, per quanto Giant come linea, che è Manuale Vroniano per la conquista di un pianeta, e riprende essenzialmente una storia del 99 che appunto era stata pubblicata in uno speciale extra, quindi appunto diciamo al di fuori della continuity pubblicazione originale. Ed è stato appunto questo inserito a fine mese scorso, quindi in concomitanza con l'inizio di PK Tube, e quindi appunto come celebrazione dei 20 anni del personaggio. E appunto la storia in realtà è quella appunto del tempo, non ci sono state modifiche, c'è stata solamente l'aggiunta di alcuni disegni celebrativi fatti da vari autori, e niente, diciamo. Se state seguendo la serie di PK Giant, come sto facendo io per i bei tempi andati in nostalgia, diciamo, questo dovrebbe essere un'aggiunta alla vostra collezione, poco ma sicuro.
Benissimo, adesso ci sentiamo una canzone e subito dopo tentiamo il collegamento.
Va bene, allora la canzone, eccovela qua.
Sulla vela che scivola. questo mare spinato, fermo come un petrolio corto. Se sei tu, cancella il sospetto tra le rughe salate e accetta il mio cuore sulla vela che scivola. È un rasoio il brivido che ti allunga la vita nei temporali quando volano con te solo angeli neri. Forse brucerai sotto i colpi del sole come flora e parassiti macerati al calore.
Canzone di Mau Mau dedicata a Corto Maltese, iniziamo a parlare di questo
di Kattivik.
Certo.
Mi pare ovvio.
Ovviamente, lo stavo per dire ma mi hai preceduto. Però Kattivik non è un argomento, come dire, di moda, e quindi parliamo di Corto Maltese lo stesso. Dopo 20 anni della morte, più o meno circa,
siamo sempre
dalla morte, certo, dalla morte di... sono successe tante cose 20
anni fa,
a metà degli anni 90, della morte di Ugo Pratt. È uscito un altro albo di Corto Maltese, però vi ragioni, non è più Pratt a scrivere.
Non hanno cercato come fanno tutti quanti nella scrivania.
Scusa, sì. Adesso che vanno di moda gli zombie, è Ugo Pratt zombie. Cara.
Sì, l'unico guaio è che gli zombie perdono pezzi e non tengono molto bene la matita in mano.
Dettagli.
Questo è un problema. In realtà hanno preso due persone, Juan Diez Canales, che ricordiamo per Black Sad, e Ruben Pellejero, che in realtà io non conoscevo prima, ma che posso dire ha fatto un bel lavoro.
Un bel lavoro.
Questa nuova storia di Corto Maltese, che si chiama Sotto il sole di mezzanotte, perché principalmente è ambientata al nord degli Stati Uniti, quindi Alaska, Canada, fino giù a San Francisco, anzi in realtà parte anche di là, però ed è la prima storia di Corto Maltese ambientata negli Stati Uniti, e compie una... ed è una storia lunga, cioè diciamo come grandezza paragonabile alla Ballata del Mare Salato oppure la Casa, certo, Dorata di Samarcanda. Occupa un intero album Rizzoli Lizard di buone dimensioni, anche se non arriviamo, all'Optimus. Vabbè. Purtroppo questo ormai ci ho messo una pietra sopra, non riusciremo mai ad avere un fumetto dimensionato.
Gliel'abbiamo chiesto di persona perché lo facciano.
È una questione di costi.
Suppongo anche di saperne i motivi, però questo qua, diciamo, è dignitoso, cioè non devi romperti gli occhi per leggerlo, e il disegno ha una sua cosa. Allora, vediamo un po' di cosa parla questo album. Principalmente Corto Maltese riceve una lettera da Jack London che gli chiede di andare a ritrovare una sua conoscenza, una tale Waka Yamada, che per dargli una lettera. Questo
no,
sta ridendo.
No, credo deve essere un po' Waka solo questo. No, perché tu hai detto una tale Waka e ho subito pensato, scusa.
Ma no, è il Waka Waka.
Avrebbe scritto in Sudafrica.
È una famosa Waka americana. Vabbè,
andando avanti, questo porta a Corto Maltese tutta una serie di incontri e avventure fino all'incontro finale, di cui non vi spoglio
con la Waka,
con la Waka, con la Waka.
La poesia di Ugo Pratt la prendiamo a calci.
è colpa del tecnico
a calci, anche perché qua non c'è tanto. Comunque,
ringraziamo Steve.
Mica colpa mia se quella lì è Waka, scusa, io che ci posso fare?
Io lo sapevo che non dovevi dire il nome.
La signorina Yamada,
giusto.
Ok.
Che è però Waka, appunto.
Allora, piaciuto?
Dunque, ha delle parti, diciamo, mediamente sì. Ha delle parti positive e delle parti negative. Iniziamo dal bello.
Sì.
Allora, il disegnatore è eccezionale.
Sì, infatti io quando l'ho aperto ho detto, cavolo, sembra proprio...
Non lo distinguereste da un altro di Corto Maltese, se non fosse che per un piccolo particolare disegna meglio i movimenti. Perché Corto Maltese tipicamente non sapeva fare, tipo le risse erano una cosa inguardabile, invece questo lo sa fare bene. E il colorista è anche bravo.
Diciamo che lo stile grafico c'è tutto.
Corto Maltese è identico quasi fin troppo, anche alcuni dei personaggi sembra che abbia fatto con la copiativa.
È un omaggio sicuramente.
Sì, non c'è dubbio, anche delle grandi scene di paesaggio e tutto. Mm. Questo per la prima parte. Sono un po' più perplesso sulla storia tutta.
Ah, mi stai criticando Canales. Ah,
sto criticando Canales, di cui mi piace moltissimo Black Sad, per cui mi sento di poter dire. Allora, cosa c'è di Corto Maltese? C'è tutta l'avventura, sicuramente certe il modo di parlare, di dire le situazioni, tutto uno stile. Si vede che c'è un lavoro di ricerca, però mancano altre, alcune cose. Manca, direi, del tutto l'ironia, che va a Corto Maltese, l'unica battuta decente, diciamo, la fa uno dei personaggi negativi. E poi manca tutta la parte di esoterismo che aveva Ugo Pratt, eccetera eccetera, e non sono sicuro che sia un male, perché le ultime cose, a mio parere,
sbloccavano,
erano abbastanza illeggibili.
Sì, andava un po' fuori.
Siamo arrivati all'ironia, a ste cose qua. Mancano un po' i personaggi secondari memorabili. Qui ce n'è uno proprio tirando per i capelli due, mentre invece, cioè, ne potrei dire della ballata del mare salato, mi vengono su, c'è Pandora, il tenente Stewart, Soledad Lockhart, tutti gli altri, Bocca Dorata, il dottor Steiner, tutta gente, Rasputin stesso, tutta gente che ti rimane impressa. Questi qua sono un po' anonimi.
Sono molto secondari.
Non è che molto secondari, nessuno ti colpisce più di tanto. Sono un paio, c'è lo scienziato razzista, e forse il, come si dice, l'Inuit che si crede Robespierre, ecco. gli altri sono in buona parte dimenticabili. Qualcuno è un po' imbarazzante, secondo me, tipo l'Inuit Colto, che con scientifica, leggenda scientifica American si diventa un conoscente della scienza. Allora, secondo me
uno scienziato fai da te.
E la storia è un po' scollegata, cioè secondo me il formato lungo non si addice tanto, cioè la ballata del mare salato è perfetto, la casa dorata di Samarcanda un po' meno già in Ugo Pratt, e secondo me però il formato è quello delle storie classiche, le elvetiche, più piccolo come cosa. Per il resto, però, dando una sintesi, secondo me è come è stato il primo Asterix quando non è stato più Uderzo a
deve ancora prendere
c'è
le
della
misure.
Stoffa, ma bisogna ancora prendere le misure. Quindi ci sono alla fine del coso alcuni disegni di quello che dovrebbe essere, penso il prossimo e speriamo. No, i disegni veramente niente da dire, decisamente.
Bello, veramente.
Decisamente niente da dire.
Ok.
Direi che la possiamo chiudere qua.
Canzone, e dopodiché proviamo questo collegamento che abbiamo fini fantascientifici qua con un telefono in mezzo.
Oh. Perché non parte? Play. Non mi parte.
Oh, non parte.
Fai partire una suoneria del telefono, magari.
Ne faccio partire un'altra. Però non c'è.
Qui si dice Fratelli d'Italia, se si vuole.
Fratelli d'Italia.
Al massimo Fratelli di Sora.
Vi metto questa perché mi piace. Okay. Quindi non rompete. Via. Mm.
Dunque, siamo in attesa di vedere se i nostri benabilanti mezzi telefonici riescono
a metterci in contatto telefonico.
Sì, comunque già meglio di quando dovevamo andare alla cabina gettone, certo, fare il numero in teleselezione e parlare con la signorina. No, forse non è tanto
meglio. C'è qualcuno dall'altra parte?
Silenzio imbarazzante. Vai, secondo me è il tuo telefono che non va. Incominciamo a parlare di chi dovremmo...
Ecco, abbiamo sentito la voce, signore.
Se no,
Stava cercando la signorina al telefono.
Allora, quelli che state sentendo dall'altra parte e che suonano da lontano, 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 in effetti un po' lontano ci sono, nel senso che sono sempre qua in Piemonte, ma sono in quel di Vistrorio, vero?
Dov'è Vistrorio?
Beh, no, così brutto no. Pronto?
Pronto?
Ok. Allora, da dove che ci state chiamando? Da dove che vi ci state chiamando?
No, ma siete voi che avete chiamato noi.
Sì, lo so che siamo noi che abbiamo chiamato voi, ma voi dove state?
No,
c'è da
Vistrorio.
Ok.
Ma non è che noi ne abbiamo di meno di accento, eh?
Ivrea?
Ivrea, sì. Dunque, Vistrorio è balzata agli onori della cronaca l'anno scorso, quando siamo riusciti a intercettare il loro festival, Balloons and Ballot. Adesso mi sento un po' come il Papa, ma va bene uguale. E sono andato là perché degli amici mi hanno detto: ma guarda che anche noi facciamo il nostro festival dei fumetti, e ho incontrato appunto Cinzia e Felice e tutta la truppa di Balloons and Ballot. Ogni tanto sentiamo dei rumori un po' strani.
Sì, sì, devono aver mangiato pesante a Vistrorio.
Allora, quest'anno so che state preparando la terza edizione.
La seconda edizione.
Come?
La seconda, detto.
La seconda edizione.
Quindi tu sei andato a due, ma chissà dove sei finito.
Strano, curioso in effetti. Allora, sono tutti riuniti nell'ufficio perché stanno effettivamente pensando la nuova edizione di Balloons and Ballot. Quindi, che cosa ci aspetta quest'anno? Che cosa state preparando per quest'anno?
Allora.
Sì?
Allora, quest'anno la faremo in 22 maggio.
Sì? E che cosa... Sì, sappiamo, sappiamo.
Tra gustatrici e feministe bravissime.
Bene.
Stanno organizzando il tutto, quindi poi deve parlare il sindaco e allora tocca a me parlare, ma questa è una manifestazione assolutamente attrazione femminile e si vede.
Sì, si vede, si è visto anche l'anno scorso, in effetti. Allora, che cosa ci preparate per quest'anno?
Allora, quest'anno la manifestazione mantiene più o meno la falsariga dell'anno scorso.
Sì.
Allora, la mattina abbiamo, il sabato sera abbiamo, vedi qua, perché qui c'è Cinzia, che è una delle organizzatrici più agguerrite, tra l'altro un'illustratrice da mille e una notte proprio, che mi fa le facce e mi dice le cose, allora, però è un po' timidina. Allora, io provo a passare il microfono che poi è una corrente del telefono, ma sono in radio, va bene tutto. Per l'organizzazione del sabato sera, perché l'apertura della manifestazione passa attraverso una serratona del sabato sera tutta organizzata dalle donne. Quindi passo, okay. Cinzia Di Felice, segnatevi questo nome perché diventerà famosissimo. Quindi
è già famoso.
Mi racconta il sabato sera.
Vai.
Ciao.
Ciao.
Allora scusate, non si sentiva un cavolo dalla telefonata prima, abbiamo dovuto attaccare anche la pagina web.
Benissimo. Noi vi sentiamo bene.
Dicevamo, sabato sera abbiamo la manifestazione con Francesco Corso, che vi racconta io.
Sì. Molto bello.
Pronto?
Sì, sì, io vi sento benissimo.
Sì, sì, sentiamo.
Vai Serena, io vi sento.
E invece il giorno dopo partiamo... Ah, invece qua è un macello, non dire cosa dite. Allora, il giorno dopo, al mattino abbiamo l'eventone che abbiamo fatto partire l'anno scorso, che è la Comic Run.
Sì?
Sì, cioè una corsa per cosplayer con giochi. Una corsa di 5 km scarsi che ci ha misurato il vice sindaco.
Ecco.
Con il metro del comune.
Partecipano appunto dai bambini fino ai nonnetti. L'anno scorso una dei vincitori è stata una famigliola che ha interpretato Up, il cartone Up.
Ah! Oh.
È stata una calzetta gioco del bambino, quella che si sente il giardino, quei palloncini.
Stiamo ancora cercando il bambino che è volato via.
E poi
sarà finito al palit.
Un mega pranzone a fine gara.
Sì.
Pranzone a mezzogiorno, offerto incluso nell'iscrizione della gara.
Sì, veramente tu corri, ti viene fame e poi ti fermi a mangiare.
Giusto. E poi dopo
Comic Battle. Un'altra simpatica tradizione ormai
bistroviese. Sì, sì, li abbiamo anche intervistati. Già. Quindi, il...
Bravissimo, ho sentito la puntata scorsa che qualcuno parlava di Comic Battle, della serie vi girate i fumetti dietro. Sì, anche quello può capitare, ma per lo più è una roba fatta della vignette.
Sì.
Quindi ce la sfanghiamo così. Durante tutto il giorno ci saranno, appunto, insieme alla mostra di... mega mostra di due giorni di Corri, tutto il mondo, in pratica, tutti gli amici che
avevano
voglia di venire.
Anche voi?
Sì,
sì.
Abbiamo un banchettino anche per voi.
Grazie.
E, insomma, saremo tutti un po' sperando che sia una giornata splendida di sole che spacca le pietre, saremo tutti in strada con uno col proprio gazzettino a far vedere cosa facciamo, i lavoretti, le varie professionalità più o meno professionali.
Come più o meno?
Come più o meno?
Gente veramente incredibile, c'è da vedere proprio. Venite, perché ma delle cose incredibili, no, è da vedere. Siamo piccoli ma sinceri.
Piccoli e cattivi. Niente, poi alla sera cosa succede? Niente, ci invita a cena il sindaco.
Ecco.
Ma è già periodo di aiucche?
Esatto. Ciao Gio!
Ciao Cinzia! Che piacere, io no...
Facciamo anche il tè alla aiucca. Ciao, una vita e mezza è passata.
Sai che ti devo un sacco di cose a te, eh?
E poi dopo ci riparliamo.
E dopo questo caramba, appunto.
L'intervista viene bene, ragazzi.
Sì, credo anch'io. Allora, noi vi ringraziamo per questo.
Abbiamo finito di anticipare.
Infatti.
Stiamo ancora finendo il manifesto.
Noi appunto stiamo aspettando questo manifesto. Beh, non sentite.
Anche noi, porca miseria. Non è che l'hanno mandato a voi invece che a noi, no?
Siamo un po' lunghe, però ce la facciamo.
Mi piace tantissimo questa intervista. Mi sembra di essere a Houston. Houston, abbiamo un problema e voi arriva 30 secondi dopo.
Ma infatti, perché noi non sentiamo niente dal telefono, quindi vi stiamo ascoltando in streaming, però c'è il ritorno di 20 secondi, quindi ci facciamo le battute indifferite, e noi ce le ridiamo. Però
come
non
se fossimo a Kabul, dai.
Sì, è inviati di guerra, sì.
Dai, la facciamo così.
È un viaggio nel tempo.
Perché mica abbiamo finito, perché... No, è scappata via, perché sei vergognata. Abbiamo un mega evento anche della Faninata Extraordinaria, che è un gruppo di ragazze che fa serate... Adesso dico la parola sbagliata e mi picchiano. Io la chiamo vegane, però non è così, perché c'è tutta un'altra filosofia pro animale dietro. Però adesso
miau.
È scappata via, ve la devo dire così. E fanno anche una bella paninata benefica.
Cioè, ragazzi, siete dei maghi voi, eh? Perché noi eravamo in otto qui. Quando è suonato il telefono, sono spariti tutti.
Vabbè, tutti timidi.
è un classico.
Ma... dire, parla vicino alla cornetta, poi vicino alla bocca, però siamo, vabbè.
Il vantaggio delle interviste in diretta è che con le cuffie siete attaccati coi fili e quindi non potete scappare.
Hai ragione, però noi siamo completamente sguarniti, ancora un po' non sapevamo che giorno era la manifestazione, figurati se pensavamo alle cuffiette.
Cioè, poi non so se viene bene, a noi piace, però ci divertiamo a organizzarla, guarda, non ti dico.
Allora, quest'anno vedremo se riusciremo ad essere lì con voi. Noi vi ringraziamo di questa diciamo intervista, anche se con qualche difficoltà tecnica, ma potrebbe essere che alla prossima puntata vi si veda di persona.
Non sarebbe male, ci farebbe molto piacere avervi. Noi là.
Saremo noi ad avere voi.
Allora devo vedere, devo chiedere all'assessore al bilancio se ci paga la trasferta.
Va bene.
Voi mi fate pagare la trasferta e noi vi offriamo la cena.
No, veniamo, molto volentieri.
Benissimo.
Cercheremo di portare tutte queste ragazze e queste donne che hanno organizzato la manifestazione, che sarete molto più contenti voi che non vedete il sindaco, però ci farebbe piacere esserci.
Bene, quindi noi vi diamo appuntamento per la prossima puntata e vi ringraziamo ancora e adesso canzone.
Grazie mille.
Grazie a voi. Buona serata.
Ciao.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Beh, direi che bella introduzione per il fumetto di cui stiamo parlando. E dopo l'intervista con gli organizzatori di Balloons & Balot, si arriva a parlare di un fumetto che di cui sono venuto a conoscenza per un post molto molto amaro su Facebook. Praticamente una delle persone che aveva portato questo fumetto in Italia diceva che brutta esperienza fare uno sforzo così grosso per portare un fumetto il cui intero ricavo verrà devoluto alla LUT, mi pare che si chiami, di Firenze, che è un'associazione per la ricerca contro il cancro, quindi di fatto all'editore non va nulla, e aver venduto una copia. Al che io mi sono incuriosito, sono andato a vedere di che cosa si parlava e caspita, era un signor fumetto, perché era...
C'è pure scritto vincitore, infatti, del premio Eisner.
Che è una cosa che
la gente o non lo conosce,
ho apprezzato
o
molto,
non sa leggere.
Perché qua in Italia spesso chi vince il premio Eisner, che voglio dire è il premio dei...
È l'Oscar dei fumetti.
Infatti, lo mettono nella quarta di copertina, lo nascondono, mentre dovrebbe stare bello in testa. Stiamo parlando di Mom's Cancer, cioè il cancro della mamma.
È un fumetto del 2005,
sì.
Autobiografico,
autobiografico,
fra l'altro.
Sì, esattamente. È la storia di Brian Fies, non so bene il cognome come venga pronunciato, e della sua mamma e dell'intera famiglia composta da una sorella, un fratello e un papà che è lontano, e del cancro.
Due sorelle,
che colpisce la mamma. Ed è un resoconto abbastanza complesso, perché non stiamo parlando di un fumetto di supereroi, anche se poi in realtà i supereroi appaiono
sì, in due o tre pagine.
Infatti stiamo parlando proprio della cronaca del tumore di una persona che è cara ovviamente all'autore, ma soprattutto delle dinamiche che questo sviluppa all'interno della famiglia, di come tutti gli equilibri vengano devastati, di come tutti a un certo punto si trovino a combattere contro tutti, malato incluso.
Sì, perché la situazione è che una delle sorelle vive con la madre, sì. Un'altra, la minore, è infermiera, quindi si prende cura di tutte le
quella
parti.
Quella che ne sa un po' di più.
Quella,
diciamo,
che ne sa un po' di più, è la più agguerrita, e invece il fratello, che è l'autore, si occupa di gestire un po', diciamo, le situazioni economiche, i rapporti con il padre, eccetera, eccetera.
Esattamente. Beh, che cosa colpisce di questo fumetto? Innanzitutto colpisce il fatto che viene raccontata una storia molto dura, ma senza scendere mai nel pietismo, senza andare mai nel sarcasmo, rimanendo su una sottile ironia che riesce comunque a colpire l'autore. Il disegno è semplice, ma estremamente d'impatto. Riesce a comunque a raccontare tutte le fasi dal punto di vista del malato e della famiglia che vive con lei il problema, fino alla sua conclusione, che non è esattamente la conclusione che uno si aspetta in un tumore, almeno diciamo nelle ultime pagine, ed è una conclusione comunque nella sua drammaticità bella, perché racconta come si possa convivere effettivamente con un dramma di questo genere da parte della stessa protagonista che lo vive, perché la mamma comunque ha questo tumore, e peraltro un tumore estremamente aggressivo, non stiamo parlando di una cosetta da poco.
Sì, un tumore al polmone che poi ha metastasi nel cervello, quindi
sì, infatti,
impegnativo.
Una cosa impegnativa.
E la trama è narrata in maniera molto, molto asciutta, devo dire che come sceneggiatore è fantastico, è narrata in maniera asciutta,
sì.
E senza sconti, molto precisa su ogni piccolo particolare. Direi veramente un bel fumetto.
Sì, e soprattutto, ovviamente, molti di noi hanno avuto esperienze con ospedali. È bello vedere come la protagonista viva il rapporto con i medici e con gli ospedali, perché gli ospedali, o tutti gli ospedali, hanno qualcosa di curioso. E lei affronta cose che effettivamente per un medico vengono dette al paziente, e il paziente poi torna a casa e ci rimugina un po' sopra queste cose che gli vengono dette, e poi magari si fa venire dei dubbi, e poi magari diventa insistente, ma poi non lo doveva diventare. Diventa complicato riuscire a capire l'equilibrio, dove sta. Quindi un bel fumetto, assolutamente dal mio punto di vista un fumetto che dovete avere nella vostra biblioteca di fumetti. Io ne ho comprato un certo numero di copie, tante, ne sto regalando in giro tante perché merita. E
peraltro, grazie.
Figurati. peraltro, fate un'operazione che aiuta la ricerca contro il cancro, perché la LILT appunto è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, e quindi perché non comprare un fumetto del genere?
Direi che non c'è nessun motivo al mondo.
Le due entità che sono coinvolte in questa cosa sono l'associazione Double Shot e l'editore Kleiner Flug, che insieme hanno fatto sì che quest'opera sia arrivata qua in Italia. Quindi un ringraziamento a loro, e adesso canzone.
Signorina, che viene prima, è nato prima l'uovo, prima la gallina.
Una domandina che nasconde, ti confonde, che mette sempre in crisi chi risponde.
Sì, sì, signorina. Signorina, che viene prima, voglio sapere chi sta al vertice, chi sta alla cima, sapere il titolo più in crescita, e soprattutto lo vorrei sapere molto tempo prima. Signorina, faccia una stima, paga di più volere emergere o rimanere un po' in sordina, meglio investire su una fonte alternativa oppure attendere che finisca la benzina. Senso della frase o la necessità di fare rima, i titoli del quotidiano preso stamattina, lo spazio a tutta pagina di controcopertina. Signorina, cosa scegliamo? È più importante il sangue o il prezzo delle armi che vendiamo? Se sa chi sta vincendo, noi volendo ci puntiamo. Ci vuole una classifica, il disco originale o le 40.000 che mi piglia, di quale meraviglia parleremo domattina, delle tette di Sabrina, di Manuela, di Marina, di Valeria o di Pamela, meglio l'anima o la mela, quale merce vende prima, Coca-Cola, cocaina. Signorina, voglio sapere cosa cavolo c'è in cima, ci vuole una classifica. Lottavo a farsi luce, fece rumore, ma fu lo spazio di un mattino, di poche ore.
Eppure il settimo contava poco, il sesto raccoglieva briciole e seguiva il gioco. Ma per trovare chi davvero si è distinto, bisogna risalire almeno fino al quinto. Il quarto bruciava d'odio per la vergogna di restare fuori dal podio. Il terzo merita rispetto ed io lo stimo, ma salutatemi il secondo, perché conta solo il primo. Perché conta solo il primo.
E rieccoci in diretta, sempre su Mercury Comics, sempre su Radio Impronta Digitale, sempre da Cascina Roccafranca
e sempre di corsa, perché abbiamo sempre troppa carne al fuoco e quindi non riusciamo a farci stare tutto il menù prima che ci portino il conto.
Purtroppo non si recupera.
Okay, le due vallette, quella bionda e quella mora, leggono la Rocca Agenda. Vai.
No, prima della Rocca Agenda c'è una cosa.
C'è Ut,
signore. È stato pubblicizzato molto su Facebook, tutti i canali digitali, sociali e quant'altro.
Miniserie Bonelli.
Mi aveva messo una bella curiosità addosso, sì. Devo dire.
Nasce da un progetto vecchio, tra virgolette, sì, nel senso che Corrado Roy ce l'aveva nel cassetto da secoli.
Da quando aveva 16 anni più o meno.
Sì. E in pratica ha finalmente avuto l'occasione di realizzarlo. Ha avuto il supporto comunque di Paola Barbato. Non è proprio l'ultima,
esatto.
l'ultima della
venuta,
fila.
Esatto.
Ed è riuscito a pubblicare un fumetto che devo dire che nel momento in cui ho visto la copertina ho detto lo voglio.
Sì,
la copertina vale il prezzo del fumetto.
Sì. E non parliamo solo della questione grafica, ma anche del materiale utilizzato.
Sì, sembra quasi fatto di pergamena.
È un piacere da tenere in mano, sì, è quasi un antistress.
Se dovessi pensare a quelli che mi dicono io non leggo gli ebook perché non ho il piacere della carta, ecco, questo qua è un buon esempio
piacere
di un motivo di avere il piacere della carta.
Esatto.
Dopodiché, Roy è disegnatore che già mi piaceva tantissimo ai tempi di Dylan Dog.
Fantastico.
Forse il mio preferito.
Ricordiamo una storia delle più famose, Il mistero del Tamigi.
Sì.
Di Dylan Dog, sua. Ok.
Comunque, avevamo detto che saremmo stati veloci. Giusto per dare un'idea, la storia è un futuro, volendo... Un po' ucronico,
sì, decisamente distopico,
in cui la presentazione dice gli umani non sono più umani,
no.
E quindi non ci sono più umani. Poi uno sfoglia il fumetto e dice cavolo, sono tutti umani. E allora bisogna leggere il fumetto per capire che cosa si intenda, infatti, con questa frase. E è effettivamente così.
E non diciamo altro.
Diciamo però una cosa che potrebbe aiutare: gli umani hanno perso la propria umanità. Una cosa che mi ha colpito molto di questo fumetto anche è il protagonista, Ut, che non è né bello, né intelligente, né particolarmente abile a fare chissà che cosa.
No, anzi, alcune volte è anche un po' ingenuotto.
È un
diciamo.
Po' un ingenuotto che si fa facilmente traviare, che si fa facilmente intortare, fregare, comandare a bacchetta.
Però c'è la falcetta facile. Diciamo.
Però ha la falcetta facile, quindi ha anche un pessimo carattere.
Decisamente.
Detto questo, nel mondo dove è ambientato, ci sta proprio bene, perché spicca davvero. La prima storia è molto particolare, al punto che è difficile da seguire.
Infatti,
va letta con calma, non è un fumetto che va preso e sfogliato alla veloce.
Poi apre diverse porte, quindi cioè, bisogna vedere poi il secondo numero, spero di capirci qualcosa di più.
Personaggi che comunque sono molto complessi,
sì.
Loro stessi rappresentano delle storie che bisogna capire come poi si
come poi
non ultimo
spiegato.
Tra i personaggi complessi, non ultimo il gattino
che si intravede spuntare dallo zaino di Ut.
Esatto.
Comunque lo sconsiglio a chi vuole una lettura veloce, lo consiglio vivamente a chi vuole un fumetto che sia ben disegnato e con una trama piuttosto densa, per cui io lo prenderò
io pure. Detto questo,
Fiera Nuvolosa.
Rock Agenda?
Rock Agenda, vai.
Vado io, allora. 14 aprile, che è dopodomani?
Sì,
sì,
vai.
Sì.
Inglese, Oh My Darling, laboratorio 3-5 anni.
Tre giorni dopo, il 17 aprile, storia colazione bambini 06.
18 aprile, Mi piaci se ti muovi, laboratorio 2-3 anni.
19 aprile, pomeriggi ballerini, che seguono anche...
Il 26 di aprile.
E attenzione, l'abbiamo data in forma ridotta, però se volete avere dettagli di tutto questo, li trovate sul sito che è...
www.cascinaroccafranca.it/events.
Ok, passata la parte della cascina, andiamo alle Fiere Nuvolose dal 12 aprile al 12 maggio 2016, che ce ne sono 10 maggio 2016, ce ne sono una marea.
Eh sì, un bel po'.
Allora, già solo per limitarci a questo fine settimana ce ne sono ben 6.
Sì, in concomitanza tra l'altro.
Sì, 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 tra...
Parto io?
Vai.
Allora, 15, 16, 17 aprile, Friul Comics Fest alla Tisana, provincia di Udine.
Poi Torino Comics, sempre 15, 16, 17 aprile a Torino.
Il 16 e il 17 no, Bologna
un attimo,
Comics.
Un attimo, ci siamo a Torino Comics, siamo in diretta.
Sì, è giusto.
Non siamo in diretta, siamo in differita da lì, ma ci saremo con una delegazione di Mercury Comics che andrà a imperversare tra gli stand e cercheremo, come tutti gli anni, di fare uno speciale da lì.
Eh beh sì, andava detto effettivamente. Va bene la versione express, però.
Ho capito.
16 e 17 aprile Bologna Comics, indovinate un po' dove?
Non lo so, però se passate l'Appennino, nelle stesse date c'è Ludicomics Bricks and Kids ad Empoli.
E sempre il 16 e il 17 c'è Pescara Comics and Games a Spoltore.
Pescara
Comics.
Se siete interessati ai parchi di divertimento, c'è Gardaland in cosplay a Castelnuovo del Garda, Verona, che penso sia Gardaland.
Sì, credo anch'io.
E finalmente cambiamo data.
Sì, sì, sì.
Il 22, il 23, il 24 e il 25 aprile abbiamo il 18° Napoli Comic Con.
A Napoli.
Vabbè, abbastanza sì, noto direi.
Allora il 23 e il 24 abbiamo la Godeg a fumetti a Godega di Sant'Urbano a Treviso.
E lo stessi giorni, il 23 e il 24, abbiamo la grande fiera del fumetto e disco ad Assago, provincia di Milano.
Se proprio volete fare solo due passi e avete solo la domenica libera, venite il 24 a Carignano Comics a Carignano.
Altrimenti qualche giorno dopo, il 30, abbiamo Fumettopoli a Piacenza.
Non potete andare a Piacenza, c'è anche andate a Pistoia. Pistoia non solo comics, a Pistoia.
Sì, e poi tra l'altro a Piacenza c'è anche un'altra cosa contemporaneamente a Fumettopoli, che è fumetto e disco. Quindi...
Sono riusciti a fare due cose sì, contemporanee nella stessa città, magari
fantastico.
Sono ammalati della stessa piazza.
Si odiano.
Beh, sì, mi sta di una cosa tipo Wolfie Ghibellini.
No,
questo.
Aspetta, ma perché il sito è anche quasi uguale. Uno è www.fumettopoli Beats, quello di Fumettopoli, e l'altro è www.fumettopoli.com, quello di Fumetto.
Quindi
disco.
Sono riusciti anche a comprarsi due domini
proprio,
diversi.
Si odiano proprio.
Aspetta, perché il primo maggio tu ti stupirai, ma a Piacenza, perché siamo di nuovo qua. C'è di nuovo Fumettopoli, ma credo che sia in continuità col 30
aprile. È solo che è finito a maggio.
Sì, sì, sì. Anche Pistoia non solo comics continua l'uno.
Scavalla,
sì. Sì, sì, sì.
Invece però al posto di Piacenza numero 2 c'è le vie del fumetto disco, che non è a Piacenza ma...
A Tortona.
Sì, 30-40 chilometri, non è che si sono trasferiti un po' di più.
Cambiamo weekend.
Cambiamo weekend, ce ne sono 6 anche in quest'altro weekend.
Caspita.
Allora, il 6, 7 e l'8 di maggio abbiamo Teramo Comics a Teramo.
Il 6-7 sempre lì abbiamo Art May Sound a May Sound, no, a Bolzano.
Certo. Il 7-8 abbiamo Albissola Comics ad Albissola Marina, provincia di Savona.
Sì, ma l'8 cos'è? Un lunedì?
No, l'8
una
lunedì?
Una domenica.
Sì.
Li avrei trovati bizzarri.
Potrebbe essere la festa della mamma anche.
Perché ce n'è uno che fa solo venerdì e sabato. Allora
visto sì, in effetti
il
un po'.
7 e l'8 abbiamo Forlive Comics and Games a Forlì.
E poi sempre il 7 e l'8 Calta Comics a Caltagirone.
E sempre il 7 e l'8, l'ultima di tutte queste, la Spezia Comics and Games.
Indovinate un po' dove.
Incredibile.
A Comics and Games, ovviamente.
Finito, allora, una marea.
Approfitterei del fatto che parliamo delle fiere per parlare di una cosa che è successa in una fiera.
Giusto, sì, giusto, non possiamo esimerci, non vogliamo esimerci.
Sì, allora, dunque, questa settimana, quindi di aprile,
sì, il weekend scorso, insomma.
Weekend scorso, Romix, fiera a Roma.
A Roma, sì.
Sì, una delle principali fiere del fumetto.
L'abbiamo annunciata anche noi.
Credo che ormai chiunque sia andato su Facebook avrà visto, perché è stata ribattuta in una maniera
È finita anche sui giornali.
È diventato abbastanza virale.
Praticamente... dei neofascisti, penso si chiamino così, sì, i signori di Casa Pound, hanno deciso che probabilmente non trovando olio di ricino in giro per Roma, hanno preso la prima cosa che hanno trovato, Coca-Cola, e si sono scagliati sullo stand della Shock Dome, dove c'era un fumetto quando c'era lui.
C'era il fumetto, perché l'avevano già venduto tutto.
Perché l'avevano già venduto tutto, infatti.
Se ne erano andati via anche gli autori, infatti.
Sì, e infatti, una cosa che io ho trovato molto carina, tante apparse su Facebook...
il semplice fatto di essere dei neofascisti vuole dire che arrivano tardi.
Infatti, quando c'era lui, i fascisti arrivavano in orari.
No, quando c'era lui, adesso arrivano tardi. E infatti arrivano tardi anche... allo stand della
showdom, infatti sono arrivati adesso, ne erano andati praticamente tutti, è perché c'erano da fare probabilmente prima. Fatto sta che
non so cosa devono farsi prima, scusa, fammi capire,
l'intelligenza media, sì, probabilmente. Detto questo, cosa hanno fatto? Hanno rovesciato della Coca-Cola sui volumi della showdom,
sì, fingendo un inciampo,
in più buttandone via alcuni, insultando un po' anche le persone che erano dietro lo stand. E
riprendendosi,
sì, appunto, volevo, è questo che
e postando tutto,
che è particolare di questo gruppetto, che denota anche il livello intellettivo dei soggetti, che fino a qualche tempo prima che loro facessero proprio la più grande idiozia che mente umana potrebbe proporre, cioè lanciare Coca-Cola e compagnia, qualcuno ha detto subito, nel momento in cui è stata lanciata questa Coca-Cola, ha detto faremo denuncia contro ignoti, perché purtroppo sono scappati, erano tre, hanno versato la Coca-Cola e se ne sono andati.
Ma quali
ignoti?
Nessuno
è riuscito a filmare, nessuno tranne gli stessi ignoti che si sono filmati, almeno uno di loro si è filmato, ed è, mi pare, il fratello del candidato sindaco per Casa Pound.
Sì, penso candidato sindaco di Roma,
certo.
Giustamente.
Probabilmente con questa azione
fa parte della campagna elettorale, ecco perché, sì, mi sembrerebbe un po' curiosa.
Secondo me pensava di attirare l'attenzione in modo come dire,
goliardico.
Sì, goliardico. In modo goliardico su di sé e sul proprio gruppo, dicendo guardate che coraggio che abbiamo. In realtà dimostrano quanto sono intelligenti, perché
mi è venuto in mente una cosa, a parte l'intelligenza loro, c'è Torino Comics, non è che dobbiamo sorvegliare i candidati sindaco di Torino, Fassino, l'Appendino e tutti gli altri.
In realtà tra i candidati ce n'è qualcuno che è noto per essere andato in giro a spaccare teste e cose del genere, quindi
noi non facciamo politica qui.
Oh, grazie.
Però il rischio ci sarebbe anche qua. Diciamo che la mamma
fiere,
dei coglioni.
Comunque facendo le fiere così... per vedere quali eleggono il sindaco di questi comuni.
Comunque con questa fantasticazione io credo che abbiano decuplicato in realtà le vendite del fumetto.
È quello a cui volevo arrivare. Questi pensavano forse di attirare pubblicità su di sé. In realtà hanno fatto una pubblicità incredibile a questo fumetto.
Io penso che lo comprerò.
Credo che chiunque sia a conoscenza di questa situazione.
Ed è un peccato che fosse finito, perché altrimenti avrei cercato una delle copie imbrattate di Coca-Cola.
Eh sì, quella sarebbe andata su eBay a un buon prezzo.
Se vuoi io compro la Coca-Cola e facciamo qua un atto situazionista.
Comunque, detto questo, il gesto è stato praticamente denunciato da tutti.
Direi.
Perché comunque è una cosa obiettivamente molto molto triste per il genere umano. Ma al di là di questo, anche noi ci uniamo alla tristezza per questo gesto qui, sì. E quindi,
soprattutto alla tristezza che esista della gente,
sì, infatti.
Volevo chiudere in maniera un po' ironica, ma Questa cosa dei neofascisti a me fa venire sempre in mente le scenette dei neonazisti nel film dei Bruce Brothers.
Sì.
I nazisti dell'Illinois.
I nazisti dell'Illinois.
Ma del resto il nazista dell'Illinois quanto è un personaggio noto anche qua.
Io odio i nazisti dell'Illinois.
Io odio.
Anche che, pare, che pare che non fosse nel copione questa battuta, è venuta fuori così.
Allora, siamo andati veramente lunghi, ma la notizia meritava. Un'altra notizia, ma solo d'uso e consumo dei torinesi, sarò brevissimo. La Guruguru non è più in Piazza del Comune, ma si è trasferita, quindi non andate a cercare la lista da un'altra parte, in via del Carmine 20 barra.
Perché i candidati in sindaco si avvicinavano troppo con la Coca-Cola.
Ma l'annuncia orta orta.
E detto questo, un grande saluto dall'angoliere, ci risentirete da Torino Comics.
Saluti da Jobin.
Saluti da Bergaborg.
Saluti da Morsak.
Andrew.
Mac.
E Steve.
Boh, allora ciao.
Ciao a tutti, ciao, ciao. E a tra un mese.
Yes, it's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.